Andiamo a salutare in collegamento con noi Daniele Dellicarri, direttore sportivo, ex calciatore della Fiorentina tra le altre. Ciao Daniele, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, hai ascoltato buongiorno. Le varie considerazioni che stavamo facendo sul calcio italiano. Ti chiedo naturalmente una valutazione ora, generale.
Io mi sono fatto un'idea, vabbè, in Italia la prima cosa che dopo essere usciti con la Bosnia si tende a colpevolizzare, che la cosa più facile è quello di subito dare la colpa a Gravina, le dimissioni. Noi bisogna trovare soluzioni, che è la cosa più importante. Le soluzioni vanno attraverso oggi chi sarà il nuovo presidente federale, chi siederà poi a un tavolo tecnico per quanto riguarda l'aspetto sportivo. Ci sarebbero tante cose da fare. Naturalmente si parte sempre dal basso, i settori giovanili è la cosa più importante, perché oggi non si può vedere che squadre di Serie A che fanno la Primavera 1 oppure fanno l'Under 23 e quant'altro. Ci sono tanti stranieri, senza nulla togliere a nessuno, per carità di Dio, evidentemente non cresciamo dal basso più giocatori per le primavere, per gli allievi, per l'Under 23, ma questo è dettato anche da chi istruisce i calciatori. Io faccio un esempio molto pratico. Probabilmente quando si arriva a fare gli esordienti in una società di calcio professionistica ci sono allenatori che non hanno neanche il patentino, quindi di conseguenza anche questo è un aspetto negativo. Bisognerà costruire prima gli istruttori prima di poter volere i calciatori, al di là che giocatori giovani in Italia ce ne sono e ce ne sono bravi, bisogna essere poi bravi a costruire il prodotto attraverso gli istruttori.
Bisogna partire dal basso, insomma, per poter vedere dei risultati poi, quindi bisognerà anche avere tempo per poter vedere dei risultati, ecco, non è che poi si cambia e subito...
Dieci anni per costruire una generazione di calciatori.
Tra l'altro le nostre leggi per quanto riguarda l'aspetto federale, prima di essere approvate ci vuole già un anno per essere approvate, quindi quando si approvano si aspetta sempre l'anno dopo, cioè siamo sempre in ritardo su tutto, ma non è colpa. Gravina si è anche lamentato di poco apporto da parte del governo. Non ci dimentichiamo che il calcio al governo ha un PIL importante in Italia, quindi il governo dovrebbe facilitare, ma non facilitare il calcio perché ci sono più soldi, perché comunque è lo sport per antonomasia in Italia quello più riconosciuto. E quindi di conseguenza è normale che bisogna andare sul calcio, senza nulla togliere agli altri sport, come può essere il tennis che oggi è in ascesa, la pallacanestro che oggi è in ascesa con squadre importanti. Però secondo me oggi bisogna fare una lunga riflessione a chi andrà a governare il calcio, al di là di chi sarà il CT, di chi non sarà il CT, di fare un tavolo di competenze.
Assolutamente, dice un nostro ascoltatore tra gli altri, Stefano 69, una regola da mettere almeno il 50% di giovani nelle primavere, almeno uno o due under 23 e due o tre italiani che devono partire titolari negli 11 della Serie A e B. Sì, insomma, credo che si possa fare, ecco, è chiaro, ci sono anche delle squadre in Serie A che giocano senza nessun italiano, quindi sarebbe già un passo avanti.
C'è un aspetto importante da valutare, uno dice noi abbiamo tanti stranieri nelle primavere, under 23, anche nel campionato di massima serie, ma anche in Serie B adesso c'è un aspetto che nessuno valuta oppure che nessuno conosce. Sì. In Italia per andare a prendere i giocatori italiani nel mercato interno c'è bisogno di fiduzioni all'interno del nostro mercato. Quando si va a prendere un giocatore all'estero ti metti d'accordo con la società da cui prendi il giocatore nei pagamenti, e se non paghi c'è la FIFA che interviene, che ti blocca il mercato oppure ti dà punti di penalizzazione nell'eventualità non paghi dopo i 30 giorni. Cioè ci sono tanti aspetti da valutare. Gravina, quando si parlava anche di questo aspetto qui, diceva sai, in Serie A, Serie B è un conto, in Serie C ci sono presidenti che poi non mantengono più la squadra, la fanno fallire, e aveva ragione. A questo punto anche lì c'è da intervenire, non si possono avere 60 squadre di Serie C, non esiste. Però poi perché? Perché le piccole danno i voti, prima parlavate dei voti ai presidenti federali, ai presidenti internazionali, perché le piccole sono quelle che danno i voti ai presidenti delle categorie, delle leghe. Cioè, ci sono tanti aspetti da valutare, non è semplice oggi per chi sarà il nuovo presidente federale intervenire su tante cose.
Assolutamente. Poi tornando al discorso degli istruttori, c'è un nostro ascoltatore che giustamente sottolinea che poi queste persone vanno pagate, perché c'è anche questo aspetto, certo, fondamentale, perché nel mondo del calcio giovanile ci sono tante persone che lo fanno con dedizione e con passione, però non vengono pagati.
Certo, cioè, ha ragione, cioè, purtroppo anche questo aspetto è un aspetto da valutare, perché poi quando si vanno a fare i budget in serie A, Serie B o Serie C, i contratti federali rientrano nelle fiduzioni di tutte le società, quindi si tende a pagare il meno possibile, perché per un aumento dei costi del lord e dell'azienda. Ci sono tanti aspetti che oggi non possiamo, oggi sono 12 anni che noi ormai non andiamo al mondiale, ma non è perché diamo la colpa ai CT, ai presidenti federali, perché poi vuoi non vuoi siamo rimasti in 10 per circa 100 minuti di tutta la partita, potevamo fare il 2-0 e chiudere la partita. Ci sono stati tanti aspetti che uno può valutare, abbiamo perso i rigori, sì, uno dice con la Bosnia, ma ci sarebbero anche tanti altri aspetti di natura tecnica, non ci sono più esterni che saltano l'uomo nelle varie squadre, tendiamo a giocare in maniera diversa, insomma, tante cose da valutare.
Venendo invece alla Fiorentina, da ex Viola ti chiedo che sensazioni hai su questo finale di stagione.
Ma speriamo bene, perché comunque sia, ormai bisogna pensare che a salvarsi, che la cosa più importante è stata un'annata tribolata, io l'ho seguita moltissimo, e capitano quegli anni dove pensi di avere una squadra più forte del previsto, molto probabilmente cadi in quel baratro e non riesci a risollevarti, o per una questione mentale, una questione fisica, una questione tecnica. Sicuramente la Fiorentina a breve si toglierà da questo problema, ne sono sicuro.
Ecco, volevo soffermarmi, poi lascio la parola anche ad Andrea Bruno Savelli qui accanto a me, volevo soffermarmi per un attimo sulla difesa della Fiorentina e in particolare anche su quelle che sono le soluzioni a disposizione di Vanoli per la partita di domani. C'è un Dodò che è in forte dubbio per alcuni guai fisici, per un problema al polpaccio, e allora ci si interroga sulla sua eventuale sostituzione, su chi possa rivestire il ruolo di terzino destro. Fortini non è al meglio e quindi non è una scelta praticabile. Quindi ci si chiede se Comuzzo possa essere adattato a terzino destro, se invece non si possa far svolgere questo ruolo a Parisi, che non è certamente un terzino destro, ha dimostrato però di poter fare l'esterno alto molto bene, però c'è quel dubbio legato al fatto che quando è stato utilizzato da terzino destro da Vincenzo Italiano gli anni scorsi, insomma, l'esperimento non è stato certamente positivo. Cosa ne pensi?
Ma sicuramente adesso con queste due defezioni è indubbio che bisogna fare la scelta migliore, la scelta meno indolore. Parisi, nonostante da Italiano sia stato utilizzato in quel ruolo lì, non ha fatto bene sicuramente, forse adattare Comusso, Pogracic molto probabilmente non sarà facile per l'allenatore prendere una decisione del genere, ma sarà da fare la cosa meno indolore. Io personalmente ci metterei un difensore centrale, quindi uno come Comuzzo.
Però qualcuno dice, però contro una squadra come il Verona, che non attaccherà moltissimo, rischi...
Sai, il Verona giocando di ripartenza...
Rischi di utilizzare un giocatore che poi si è un po' troppo bloccato, ecco.
Però c'è anche da dire che il Verona giocando di ripartenza, non solo di ripartenza, ma con uomini che hanno gamba e quant'altro, molto meglio. Un difensore ti può dare una mano in quella circostanza lì, perché adattare un fuori ruolo che sia come Parisi, che è più un giocatore di spinta e quant'altro, può essere un rischio.
Sì, Andrea, sempre sulla difesa?
Beh, sulla difesa, intanto mi immagino che non gli rivenga in mente proporre la difesa a 3 come a Udine, perché non è nelle caratteristiche di questi calciatori, sì. Perché l'altra assenza di Dodò è a Udine e fu pensato di coprirla così. Io invece metterei Quadio a fare il terzino e non Comuzzo, perché è un ragazzo estremamente giovane, ma che ha un pochino più di gamba, anche se è un centrale, ha fatto il braccetto, ha fatto... E punterei a far giocare Pongracic proprio per le caratteristiche degli avversari. Alla fine spero però che stia bene Dodò, che non credo abbia un problema muscolare, ma che ha rallentato notevolmente gli allenamenti per non rischiare nulla. È vero, questa partita arriva prima di un'altra partita fondamentale, che è quella di giovedì a Londra,
però siccome secondo me è più fondamentale mantenere la categoria, io i calciatori me li rischio sabato e non giovedì, non metto da parte i migliori perché poi li possano giocare il giovedì, li metto in campo il sabato, vinco e mi metto tranquillo in campionato, anche se tranquillo non sei mai, certo. Ma insomma, vincendo a Verona fai un passo avanti, butti giù il Cagliari, a meno che non riesca a vincere col Sassuolo a Reggio Emilia, e ti allontani ulteriormente, non definitivamente, e poi se stanno ancora bene giocano anche giovedì.
Sentiamo come la pensa anche Daniele Delicarri. Se conosci Quadio, che è stato utile.
Corretto anche sul discorso di Quadio, è corretto. Allora, al di là che io non penserei assolutamente alla conference, penserei al campionato, perché la cosa più importante oggi è salvarsi, non fare programmi sulle partite da affrontare, quindi mettere i migliori a Londra contro il Crystal Palace e quant'altro. No, io farei una scelta ben precisa, che è quella del campionato, perché Verona non è una partita facile anche per caratteristiche del Verona, e quindi opterei nella scelta di dire salviamoci quanto prima possibile. Poi è normale che uno vuole ottenere anche risultati in conference a questo punto della stagione, però oggi la priorità per la Fiorentina è la salvezza, e quanto prima si toglie da questo problema meglio è, anche perché ci sarà la doppia sfida con gli inglesi, quindi di conseguenza c'è anche modo di recuperare, però queste due partite sono fondamentali per la Fiorentina.
Ecco, per quanto riguarda il ruolo del centrale accanto a Ranieri, Pongracic rientra soltanto oggi dopo gli impegni con la nazionale, è stato anche in Florida e quindi potrebbe avere qualche piccolo problema nel ritrovare subito, non dico la condizione, ma insomma per riadattarsi per il fuso orario, e quindi si parla di Rugani come possibile partner di Ranieri al centro della difesa. Cosa pensi di Rugani, che ha avuto parecchie difficoltà?
Rugani è arrivato in condizioni non ottimali a Firenze sicuramente, e oggi bisogna trovare gli uomini che veramente stanno bene al 100%, perché anche avendo un giocatore di importanza come Rugani e di grande esperienza deve star bene, perché non ci dimentichiamo che Verona davanti a giocatori, e a Firenze l'ha dimostrato all'andata, a giocatori davanti che vanno veramente forte, quindi oggi devi sperare che Pogonic torni con il jet lag, torni che stia bene, che abbia il recupero giusto per affrontare questa partita. Eviterei di far giocare gente che non sta bene. Sì.
Però ecco, poi su Rugani ci può essere un punto interrogativo ancora, abbiamo ancora negli occhi quella partita disastrosa con l'Udinese.
Con l'Udinese, certo, vabbè, ma quello
dipende dalla condizione, ovviamente. Sì.
Dalla condizione, ma certo, dipende molto dalla condizione. Il giocatore non si discute, è un giocatore importante che purtroppo è arrivato in condizioni non ottimali a Firenze. Quella partita è stata disastrosa, ma disastrosa per un'ovvia condizione precaria, fisica.
Daniele, io esagero forse su Rugani, penso che se sta bene, forse il difensore più forte che ha in rosa, ma. Ci metto anche un altro tema su questa cosa, che non sono giuste le caratteristiche per giocare con Ranieri. Cioè, se manca Pongracic, metto Comuzzo, perché Ranieri ha bisogno di uno fisico con un po' più di gamba. Perché
al di là che io sono un estimatore di Comuzzo, devo dire la verità, perché è un giocatore che oggi anche in nazionale, a livello di marcatori, di quei giocatori che hanno ancora la tigna, non ce ne sono tanti, e quindi secondo me Comuzzo è un giocatore che va fatto giocare sempre.
Certo, deve ritrovarsi anche lui, perché ha perso un po' di quelle caratteristiche.
In questa stagione non è facile criticare tutti i giocatori.
Chi è che non ha perso?
Chi è che non ha perso? Tanti giocatori. Oggi la Fiorentina sta ritrovando Kane, piccoli passi. Forse oggi qualcuno viene a vedere la Fiorentina, ma probabilmente dice a detta i lavori non prenderei nessuno, ma non è così, sono quelle stagioni tribolate che purtroppo ti portano sia per condizione fisica, sia per condizione mentale, condizioni di classifica, ti portano a rivalutare tutti i giocatori, ma insomma stiamo parlando di una squadra, comunque una squadra forte.
Sì, assolutamente. Prima di salutarti, Daniele, un messaggio tra gli altri da parte di Cristiano da Borgo Allegri, che dice: ciao Lorenzo, chiede a Daniele se ricorda l'arbitro Dondarini nello scandalo di Marassi, 2 espulsioni in 5 minuti. Ho bestemmiato al massimo quel giorno. Dice: salutano tanto, era uno che dava il
Però ci ricordi più belli, con Napoli, che ci ha permesso poi di di fare lo spareggio.
Eh beh, certo.
Più bella.
Sì, assolutamente. Insomma, ma a quella stagione comunque ci pensi ogni tanto, quella con Zoff in panchina, Zoff che arrivò a dire di avere cattivi pensieri, era completamente diversa rispetto
a una stagione tribolata anche quella, perché noi eravamo un'ottima squadra, tra l'altro si poteva salvare con serenità, non una squadra da fare grandi cose, ma un'ottima squadra. Poi si fece male anche un Falucci, insomma ci furono anche lì una serie di circostanze che ci portarono a salvarci all'ultima domenica, ma quando si capita in quelle situazioni poi bisogna avere la freddezza di fare tante valutazioni, perché oggi buttare all'aria il lavoro di tanti anni della Fiorentina per una stagione tribolata, sicuramente ci sarà da fare delle valutazioni, ma indubbiamente non si può buttare all'aria tutto.
C'è l'ultimissima considerazione. No,
faccio una domanda al direttore sportivo, perché poi l'estate dopo fu buttata all'aria tutto. Arrivò Corvino e buttò tutto all'aria, letteralmente, non confermò Miccoli, fece fare anche alla società un bagno di sangue, Miccoli, Maresca, l'unico in prestito definitivo era Chiellini.
Chiellini, sì, sì.
Sì, sì, l'unico prestito secco era Chiellini, gli altri avevano il diritto, non li confermò, sì. Perdemmo un sacco di soldi. Poi i risultati pagarono, perché la Fiorentina... Comunque,
quando arriva un direttore sportivo nuovo è chiaro che vuole agire lui, ecco.
Ci sono delle scelte forti da fare quando arriva un direttore sportivo nuovo, è normale, quell'anno lì Corvino buttò all'aria tutto senza valutare niente, perché aveva una sua idea di calcio, aveva una sua idea sull'allenatore e quant'altro, ma poi i risultati gli diedero ragione nonostante il bagno di sangue.
Sì, sì, assolutamente. Daniele, grazie mille, buona giornata, grazie, a presto.
A voi.
Grazie.
A presto, grazie mille.